Madre della misericordia, prega per noi. Benvenuti nella Basilica Romana di Santa Maria Immacolata per questo undicesimo sabato mariano della serie dedicata quest'anno a Maria Madre di Misericordia nel Giubileo straordinario della Misericordia. E un cordiale saluto anche a quanti ci ascoltano attraverso Radio Mater. Tiene oggi la lezione di questo sabato uno dei più rinomati professori di teologia, Monsignor Gianni Colzani, laureato presso la Facoltà Teologica di Milano, è professore un po' dovunque e tutti se lo competono, anche oggi, a Milano, a Roma, Palermo, non so in quante altre parti. A Roma ricordo il suo insegnamento come ordinario stabile e tutora della Pontificia Università Urbaniana e un tempo anche alla nostra Pontificia Facoltà Teologica Marianum. È stato relatore anche nei nostri convegni e sabati mariani, sempre un amico veramente stimatissimo e amato. Mi piace ricordare, perché ha partecipato a innumerevoli congressi, sia di teologia come di missiologia, di antropologia teologica, e forse anche si va verso la sociologia. Mi piace ricordare tra le sue numerose pubblicazioni di antropologia cristiana, di ecclesiologia e di missiologia, il volume tanto apprezzato che ha scritto sulla Vergine Maria. Un trattato sulla Madonna, Maria, mistero di grazia e di fede, edito dalle Paoline. Recentemente un volume Missiologia contemporanea, il compito evangelico delle chiese. Questa sera egli ci presenta il tema, la misericordia di Maria, icona della misericordia divina. Grazie Don Gianni. Diciamo Don Gianni è Monsignor Gianfrancesco Colzani, ma ordinariamente in famiglia si chiama Don Gianni e così lo chiamano tutti. Grazie Don Gianni di aver accettato di essere anche oggi con noi, in questa sera, proprio nella povertà e semplicità degli ascoltatori e dell'ascolto. Grazie del tuo insegnamento teologico e pastorale, di tutto ciò che hai fatto e fai per la Chiesa, per le missioni, per la Vergine Santa. E grazie anche di quello che ci dirai in questa sera sulla Vergine Maria. A te la parola.
Tocca a me ringraziare Padre Ermanno per queste sue generose introduzioni che mi mettono in imbarazzo, no, perché lo conosco e so che lo conoscete anche voi, ma mi rendono felice perché una persona che ha speso tutta la sua vita per la pietà e la devozione mariana, come padre Toniolo, beh, insomma, è uno che misura fino in fondo la vera grandezza e quella soltanto apparente. Io innanzitutto vi saluto tutti e poi comincio il mio incontro che riguarda il tema di Maria Madre di Misericordia. Credo che tutti ricordiamo la bella preghiera della Salve Regina, Madre di Misericordia, che ci è del tutto familiare. Proprio provando a spiegare i termini, Sant'Alfonso Maria de Liguori dedica il primo capitolo del suo volumetto Le Glorie di Maria alla spiegazione del termine regina. Noi forse diciamo, regina semplicemente per applicazione del fatto che il re è Cristo. E in questo senso la madre è inevitabilmente regina. Ma Sant'Alfonso Maria de Liguori pone un rapporto stretto tra la Madonna e il libro di Ester, laddove il popolo ebraico deportato nella terra di Babilonia è al centro di una macchinazione da parte di chi ne vuole lo sterminio e è riuscito a far firmare al re Assuero la decisione di sterminare il popolo. Mardocheo, capo degli ebrei, notabile del mondo ebraico, c'è qualcosa che non va? Così le va bene? Io sentivo bene anche prima, però se per farle un piacere lo avvicino ancora di più. Dicevo che il libro di Ester presenta la scena di questo sterminio là dove Mardocheo manda a dire a Ester: non pensare che tu salverai te stessa per la tua vicinanza al re. Se tu non aiuterai il tuo popolo, l'aiuto verrà da un'altra parte, ma tu e la tua famiglia perirete. Ed è Ester allora a intercedere presso il re, capitolo 7, versetto 3. Ha queste parole molto semplici e molto belle, che Sant'Alfonso interpreta come riferite da Maria a Cristo. Mio re, dice la traduzione greca, che è diversa, un poco diversa dal testo ebraico. Mio re, se mai ho trovato grazia agli occhi tuoi, donami questo popolo mio per il quale io ti prego. Ed è il motivo per cui Maria sta davanti a Dio con questa preghiera: donami questo popolo per il quale io intercedo, ti prego, per il quale, del quale io mi prendo cura. Allora noi comprendiamo come ci sia un rapporto tra Maria e Cristo che si riflette sul rapporto tra Maria e i cristiani. San Luigi Maria Grignon di Montfort dirà: Maria a tal fine è stata fatta regina della misericordia per salvare con la sua protezione i peccatori più grandi e più perduti che a lei si raccomandano. E in questo senso, allora Maria è colei che ci ottiene da Dio la vera sapienza divina, che ci ottiene da Dio la protezione che Dio garantisce a tutti i suoi figli. Maria non è la misericordia che appartiene a Dio, ma essa ne è ricolmata per grazia divina. Ed è per questo che Maria è madre di misericordia. Madre di misericordia è un termine che si avvicina a quello di regina nel senso interpretato prima proprio del libro di Ester e diventa una cosa sola. Ad opera probabilmente dei cistercensi, e ogni tanto vi sarà capitato di vedere nei monasteri quella qualche lunetta o qualche quadro dove Maria ha il manto aperto e sotto il manto ci sono monache o monaci che sono al di sotto della maternità misericordiosa di Maria. Nel caso vi capitasse di andarvi a Chiaravalle, vicino a Milano, sulla lunetta che porta dal coro alle stanze private dei monaci e che essi percorrono alla sera, terminata la compieta, per salire in camera, sulla lunetta vi è questo riquadro: Maria col manto aperto e tutti i monaci sotto. E se vi spostate non molto in là, dalle romite del Sacromonte di Varese, voi trovate questa medesima scena con le romite sotto il manto di Maria, presente in molti quadri e in molti inserti dei loro testi e della loro devozione. Ecco che allora credo che noi possiamo comprendere che la parola della tradizione che ci presenta Maria come regina e madre di misericordia è una parola che possiamo benissimo commentare con quanto scrive Giovanni Paolo II. Parlando di Maria, dice che nella divina misericordia vi è un profondo significato teologico che esprime la particolare preparazione della sua anima, sua di Maria, di tutta la sua personalità nel saper vedere attraverso i complessi avvenimenti di Israele prima e di ogni uomo e della umanità intera poi, quella misericordia di cui di generazione in generazione si diviene partecipe secondo l'eterno disegno della Trinità. Dico questo per dire che questa introduzione su Maria, Madre della Misericordia, ci apre il cuore alla fiducia, alla speranza. È qualcosa di grande, di bello, perché ci presenta in Maria, nella sua cura del popolo di Dio, ci presenta la concretezza, la pazienza, la misericordia, la bontà dell'amore divino per ciascuno di noi. Allora possiamo cominciare con lo sviluppare un primo pensiero che prende le mosse forse da quello che è il modo più abituale di pensare. Noi siamo soliti, parlando di Dio, dire che abbiamo presentato, immaginato, costruito il linguaggio su Dio in base ai nostri pensieri e abbiamo coniato una parola, abbiamo una visione antropomorfa di Dio. Dio non ha occhi, ma vede. Dio non ha orecchi, ma ascolta. Dio non ha bocca, ma parla. Perché in Dio tutto ciò che esprime la povertà della nostra esistenza non è presente, noi lo prestiamo a Lui con un linguaggio molto semplice e facile. A Dio prestiamo anche i nostri sentimenti. E noi diciamo che l'amore, la gelosia, sono parole riferite a Dio secondo un certo modo di parlare. Sono, come dire, il prestare a Dio la parte più nobile, più bella della nostra vita. L'amore, il servizio, la carità, la misericordia, la gioia. Dio è colui che nel suo prendersi cura ci trasmette qualcosa della sua vita, ma Dio, per quasi un millennio e mezzo, i teologi hanno usato dire, Dio è impassibile, in Lui non vi sono sentimenti. In Lui non vi è tutto questo. Credo che vale la pena di ricordare che Tommaso, nella Summa Theologica, affronta a fondo questo discorso. Lo fa nella prima pars della Summa, nella questione 21 e negli articoli 3 e 4. E si chiede, Ma la misericordia appartiene a Dio o è un nostro modo di parlare di Dio? La prima cosa che Tommaso afferma è che la realtà della misericordia è sicuramente in Dio. Dio è misericordioso, Dio è amore che si dona. Forse in Lui non vi è la dimensione psicologica, la tristezza per la povertà della creatura, il senso di doversi muovere per andare da lei. Forse in Dio non vi è tutto l'insieme psicologico che invece rappresenta in noi la misericordia, ma la realtà, l'effetto della misericordia come capacità di spendersi di Dio per noi. In Lui vi è totalmente. Ma ci sono ogni tanto dei punti in cui Tommaso si lascia prendere la mano dalla scrittura e, nonostante il suo linguaggio rigorosamente metafisico, innanzitutto comincia con il dire che la misericordia divina non è mai senza la giustizia. Poi comincia con il dire che in Dio la giustizia e la misericordia non stanno sullo stesso piano. Ma la misericordia è un poco la radice della sua giustizia, così che la giustizia non è giustizia di Dio in ordine a una legge, ma è giustizia di Dio in ordine a sé. Non vi è nessuna legge sopra Dio. Dio è la legge, e la legge di Dio è la misericordia e l'amore. Ed ecco che troviamo qui quello che è il linguaggio fondamentale della Bibbia. Nel capitolo 34 del libro dell'Esodo noi abbiamo quello che è la descrizione dell'alleanza. Quando Dio si rivela a Mosè in quella maniera. Si rivela a Mosè presentandosi come il Dio misericordioso e salvatore, che perdona per mille generazioni e che in qualche modo è vicino a Dio, è vicino alla persona umana continuamente e pienamente. Mi sembra che sia proprio importante tutto questo, perché allora noi ci rendiamo conto che vi è un tale legame tra alleanza e misericordia, tra amore divino e misericordia, che la misericordia ne è il contenuto, ne è il modo fondamentale di essere, ne è l'aspetto più profondo. Dio è misericordioso, è l'appassionato. Sarà un professore di mistica ebraica, rabbino Abraham Yoshua Heschel, a distinguere tra pathos e passione e a dire che in Dio vi è pathos, ma non vi sono passioni. Il pathos è attivo, la passione è passiva, si subisce. I sentimenti, scriverà Heschel, non sono una tempesta emotiva tale per cui una persona perde il rigore della logica, la lucidità del pensiero, l'acutezza del volere. Succede a volte di trovare delle mamme che ti dicono: oh, mia figlia non capisce più nulla, è innamorata. E in qualche modo dicono che l'innamoramento rende più fragili, più deboli, ma, dice Heschel, c'è una passione subita, ma c'è un pathos con cui uno vuole quello che vuole con tutto se stesso. Ed è questa la misericordia di Dio. Dio vuole la misericordia verso l'umanità con tutto se stesso, con tutta la sua forza, con tutta la sua gioia, con tutta la sua capacità di sentimento. E allora noi comprendiamo come Dio, che vuole così il bene dell'umanità, abbia voluto a tal punto il bene dell'umanità fino a volere la sua morte, fino ad accettare la morte del figlio unico, perché questa è la cosa più importante. La misericordia è il volto storico della grazia di Dio, è la concretezza, l'icona storica della grazia di Dio. Nelle scritture abbiamo parole differenti e una delle parole per parlare dell'amore è fatta e costruita a partire dalle viscere. Rahamin vuol dire un amore viscerale che non passa dall'intelligenza, non ha bisogno di motivi per amare. Esiste. Mi ricordo un incontro in un villaggio dell'Africa. Forse voi ricordate ogni tanto quei rapimenti di ragazzi e anche di ragazze. I ragazzi vengono rapiti per addestrarli alla guerriglia, anche piccoli. Le ragazze per altri motivi. In un villaggio mi è capitato di incontrare un gruppo di mamme dopo che alcuni di questi ragazzi rapiti anni fa erano rientrati alle loro case con una situazione emotiva, di memorie, di storie personali, di drammi che possiamo facilmente immaginare. Mi dicevano che ogni tanto fuggivano nella foresta, stavano via qualche giorno, a volte qualche settimana, a volte anche un mese o due. Poi rientravano, taciturni, senza dire cosa avevano fatto, combinato. E queste mamme mi dicevano semplicemente: sono i nostri figli. Sono i nostri figli, noi li amiamo. Dio è così, questo è il pathos. E la gelosia di Dio è semplicemente l'amore di quel Dio che le prova tutte senza rinunciare mai a quello che ha fissato come scopo della sua vita e del suo amore. Allora, è vero che noi abbiamo attribuito a Dio una delle parti più belle della nostra vita, l'abbiamo dipinto con i colori meravigliosi dell'amore, della misericordia, del perdono, della bontà, del servizio, perché non avevamo altri colori per parlare di Dio. E in questo senso, allora, noi intuiamo come la misericordia appartiene all'alleanza, come dice la rivelazione di Esodo 34, 6, 7, il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di grazia e di fedeltà, che conserva il suo favore per mille generazioni, che perdona la colpa, la trasgressione e il peccato. Il Signore, Dio misericordioso e pietoso. Non a caso nel libro della Sapienza Dio è detto il Signore della misericordia. E allora credo che noi possiamo dire che la misericordia è innanzitutto un termine teologale, descrive il modo di essere di Dio, ma poi diventa anche un termine antropologico, descrive il nostro assomigliare a Dio, ed è un termine etico, descrive il nostro dovere nel confronto dei misteri della vita. Ma la misericordia non dice riferimento a una legge, ma riferimento all'amore. Una persona misericordiosa sa cosa dentro, sa da dove inizia, non sa dire quando, se si fermerà. Ed ecco che in questo senso noi intuiamo come la parola misericordia appartiene profondamente a Dio. Un grande padre, scrittore ecclesiastico, perché la sua vita ebbe poi una storia differente, origine attorno alla metà del 200 dopo Cristo, origine dice semplicemente che Dio ci ha amato prima ancora di diventare uomo. Lo è diventato perché già ci amava. E ha un'osservazione semplice come chiunque di noi potrebbe confermare. L'amore comporta un certo soffrire. L'amore rende vulnerabili, lui dice, passio caritatis. L'amore implica un rapporto fino ad accettare, per il bene, di soffrire con l'altro e per l'altro. Questo è il modo con cui Origene pensa a Dio. Lo pensa come a colui che si è innamorato della persona umana, così da volerla a sua somiglianza e immagine, così da volere la sua vita totalmente dedicata a questo. Così ci ha creati, per questo ci ha redenti, per questo ci segue in ogni momento. E gli dice: l'amore è passione. Il Padre, Dio dell'universo, longanime e ricco di misericordia, non soffre anche Lui in un certo qual modo? O tu non sai che quando si abbassa agli uomini soffre la passione umana? Il Signore Dio ha portato le tue usanze come un uomo porta il proprio figlio, ha imparato ad amare umanamente. Nella parte più bella e più nobile della dimensione umana. E allora noi intuiamo come l'amore e il dolore appartengono alla natura stessa di Dio. Appartengono alla natura stessa di Dio perché sono profondamente intrecciati. Non c'è amore senza una certa sofferenza, almeno possibile, per colui che si ama. Non c'è dolore che si soffra per una persona se non lo si fa per amore. L'amore non è un'idea, biblicamente è sempre un incontro tra due persone, Dio e noi. E in questo incontro di amore e di dolore, la concretezza della storia irrompe con tutta la sua forza e la sua verità. Allora, se noi immaginiamo così la misericordia divina, possiamo comprendere qualcosa di quello che diciamo quando parliamo di Maria, madre di misericordia. Quando parliamo di Maria, madre di misericordia, Parliamo di Maria nella visione di un rapporto profondo della sua esistenza e della sua personalità nei confronti di Dio. E mi sembra che proprio in questo senso si può dire che Maria nella sua vita aperta completamente alle persone divine, a quel figlio che accoglie, a quello spirito nella cui potenza si realizza il concepimento del figlio, all'amore del padre, nella cui volontà essa si colloca pienamente con il suo eccomi. Se noi ci mettiamo in questa prospettiva, dobbiamo dire che la misericordia di Dio, tipica delle persone divine, sovrabbonda profondamente in Maria. E se Dio è il Signore della misericordia, Maria che ci è madre, perché così l'ha voluta Cristo dall'alto della croce, ci è madre di misericordia nella misericordia profonda di Dio. Proprio perché in Gesù la divinità è unita strettamente alla umanità. La misericordia divina del Padre diventa ispiratrice di parole, di gesti, di sguardi, di un uso del tempo, di una capacità di mobilitare i sentimenti, rifiutando quello che è sbagliato, quello che è solo apparenza, quello che è cattiveria, e sapendo cogliere anche il dubbio, ma sincero di ricerca, sapendo cogliere anche il pianto, il rimorso. Se questa è la misericordia che in Gesù intreccia divinità e umanità, allora la sua profonda, singolare presenza nella figura di Maria la Madre implica un trapasso della misericordia di Gesù in Maria. Possiamo dire semplicemente che Maria, per la sua comunione con il Figlio, ne accoglie profondamente le caratteristiche. Noi dobbiamo ricordare quello che scriveva Alfaro. Non è Maria che fa di Gesù il suo figlio, è il figlio Gesù che fa di Maria la sua madre. E se è Gesù che fa di Maria la sua madre, la fa a immagine sua, completamente, pienamente. Ed è in questo senso, credo, che allora noi comprendiamo come l'amore capace di gioire, di servire, di soffrire di Gesù, diventa l'amore capace di gioire, di servire e di soffrire di Maria. E si può ben dire che in lei passa questo modo profondo di essere. Maria è il livello più alto che l'umanità credente può assumere in ordine alla grazia di Dio. In forza dello Spirito, in lei è presente lo stesso amore con cui il Padre ama il Figlio e lo dona a noi. In lei è presente la misericordia di Dio, è presente come qualcosa che apre la sua vita al compito materno dove la dimensione umana è ormai profondamente penetrata dal modo di essere di Dio. Così che noi possiamo dire che la maternità di Maria verso il figlio Gesù e verso l'umanità intera che Gesù gli ha affidato La maternità di Maria è una maternità misericordiosa che per grazia sviluppa qualcosa di ciò che appartiene al Verbo e allo Spirito. Allora, il dono della vita filiale e la gloria del Padre e l'amore dello Spirito sono loro. Ma in Maria ci viene insegnato come si accoglie tutto questo, come si dice il proprio sì, come si fa spazio con la preghiera, come si entra nella logica dell'amore di Dio. E possiamo dire che non è facile a volte tener presente come Maria abbia attenzione a noi. Quando una persona è piena di amore, forse fa anche fatica a capire chi non ne ha. Ma è proprio della madre capire i figli sempre e comunque, sempre e comunque. È quello che allora noi abbiamo in Maria, nella sua maternità, è il dono di questa maternità misericordiosa, tale per cui essa, nella sua profonda comunione con Dio, sostiene, guida, si prende cura, mobilita ciascuno di noi perché in qualche modo apre il cuore a Dio. E possiamo ben dire che Maria ci insegna a incontrare Dio in ogni persona, a scorgere come l'uomo misericordioso, mentre incontra Dio, vede la propria indigenza e mentre vede la propria povertà, coglie le mani pronte di Dio che accolgono. Ed è questa misericordia che ci permette di intuire qualcosa del mistero della vita. Dio lascia perdere se stesso per amare l'umanità. Maria, la madre, lascia perdere se stessa per amare i figli. A noi è chiesto di non aver troppa cura di noi per amore degli altri, di camminare su questa strada dove il mistero dell'amore eterno riempie la vita, di camminare su questa strada e di essere misericordiosi così come Cristo lo è stato, come Maria ha imparato ad essere da Lui, così ciascuno di noi deve essere per quel tanto che gli riesce. Figlio dell'amore e medico dei dolori delle anime è Cristo. Maria insieme però, bisognosa di grazia dal Figlio il suo, ma ricca della sua misericordia. Ricca di grazia e povera per natura, donandole il suo amore non come una cosa staccata da sé, ma come la sua stessa persona, Cristo abita profondamente nelle mani, nel cuore, nella figura di Maria, ed è in questo riceverlo che Maria è madre, che Maria rifluisce su ciascuna di noi, che Maria dona se stessa come il Figlio ha donato se stesso. In questo donare se stesso, il Figlio non perde la sua dignità. E in questo donare se stesso, Maria non perde nulla della sua divinità. E allora noi possiamo chiudere ricordando la preghiera del Cardinal Beryl. Siccome, dice parlando di Cristo, siccome avete voluto darvi a noi e farvi nostro per mezzo della Vergine Santissima, permettetemi pure di darmi a voi per mezzo di essa. La supplico dunque, come madre del mio Dio, di voler per sua degnazione essere madre dell'anima mia. La supplico, come madre di Gesù, di offrirmi a Lui e di ritenermi ella stessa e considerarmi ormai come schiavo del suo Figlio e in questa qualità ottenermi che Egli mi faccia parte delle sue vie e delle sue misericordie. La misericordia di Maria, madre, è una più che abbondante partecipazione alla misericordia del Figlio e all'amore del Padre. La misericordia di Maria ha immagini di quella del Figlio e dono a ciascuno di noi. Accoglierlo vuol dire saper per un verso risalire la china che ci porta alla comunione con Maria e con il Padre e per un altro ridiscenderne il cammino fino a coloro che attorno a noi hanno bisogno e vogliono condividere con noi la gioia e il servizio dell'incontro con l'amore di Dio. È per questo che abbiamo bisogno di una misericordia e di persone misericordiose. La misericordia vale quanto valgono le persone che la incarnano. Gesù, Maria, sono il modello, anche se l'uno e l'altro lo sono nel riferimento alle persone trinitarie. Ciascuno di noi, di fronte a loro, sa di essere innanzitutto il figlio che invoca e che chiede, e poi, nella gioia della comunione con loro, il figlio che testimonia e dona a sua volta. Il nostro è il tempo del dono e questo è il segreto ultimo della vita. In un tempo come questo è chiesto a chi crede nella figura di Gesù e a chi si affida nelle mani di Maria, è chiesto di essere capace di una testimonianza di amore, di misericordia e di bontà. Il nostro tempo ci rivela tanti bisogni umani che chi ha la luce della fede sa interpretare e tradurre nella risposta della carità e della misericordia. E questo il nostro compito in questa Chiesa e in questa umanità.
Grazie a Don Gianni Cozzani per questa lezione che ci ha fatto, breve, sintetica ma profonda, partendo appunto dai concetti fondamentali vissuti in Israele che dimostrano Dio, l'Esodo, come misericordia, una misericordia che non verrà mai meno, perché lì non verrà mai meno la sua fedeltà all'amore e alla sua stessa parola. Grazie per averci presentato la Vergine, come per così dire quasi l'icona, come il Figlio è l'icona del Padre, Maria è l'icona del Figlio, misericordia da lei incarnata e vissuta continuamente attraverso tutte le vicende del suo evento storico per noi. Ci siamo anche noi da ultimi, Papa Francesco lo ripete anche nello stemma, misericordiosi come il Padre, è quello stemma diciamo programmatico dell'anno giubilare, diventare misericordiosi, assumere, accogliendo la grazia, assumere la dimensione che è insieme divina ed è materna di Maria, e viscere di misericordia per saper capire comprendere, amare e perdonare. Grazie Don Gianni. A voi qualche domanda, perché non è facile avere un teologo prontissimo ad ogni risposta come Don Gianni. Ci ha parlato di Tommaso d'Aquino, per metterci sulla linea subito della teologia, non soltanto metafisica, ma della teologia pensata alla luce anche della Sacra Scrittura da Tommaso, il grande teologo. E ci ha parlato poi, giustamente, dei concetti biblici, Rachamim, la misericordia, e della bellezza della figura di Maria, madre che non si stancherà mai, come anche l'esempio che hai dato di queste mamme, le quali alla fine dicono: ma questi figli che non sappiamo cosa facciano, ma sono sempre nostri figli. Grazie Don Gianni. Qualche domanda vostra?
Senta, le volevo chiedere, per chiedere la misericordia al Signore,
No, più vicino al microfono,
sì,
non a me.
Per chiedere la misericordia al Signore, secondo lei, è necessario pregare tantissimo? Cosa dobbiamo fare noi cristiani per ottenerla? Grazie.
Molto semplicemente credo che non ci sia bisogno di tantissimo. Proviamo a pensare a Gesù, la misericordia vivente, e a Maria, la madre della misericordia, così come sono presentati nei Vangeli. Quando scatta la misericordia di Dio? Quando non c'è più nulla che vi si opponga, quando non c'è la ricerca dell'apparenza, la supponenza di chi si ritiene a posto, quando siamo di fronte al peccatore pentito. Sarà il pubblicano che in fondo alla chiesa dice: abbi pietà di me, sarà la samaritana prova un po' di difese, poi a un certo punto dice: Signore, dammi quell'acqua di cui hai parlato. Sarà il cieco nato che non sa nemmeno chi l'ha guarito, ma alla fine sa che è una persona che in qualche modo ha cercato il suo bene. Così che noi abbiamo il dovere di aprire al Signore il nostro cuore. Ora, noi che crediamo dobbiamo pregare, perché è così che apriamo il Signore il nostro cuore. Ma non è che chi è lontano dalla comunità, dalla fede, e non ha l'abitudine alla preghiera, sia tagliato fuori dalla misericordia di Dio. La misericordia di Dio ha raggiunto il buon ladrone sulla croce. E allora credo che semplicemente siamo nell'impossibilità di rispondere alla sua domanda dicendo: ci sono tre cose, quattro cose, una cosa, due cose. Ma siamo di fronte a un punto. Quando ti rivolgi a Dio, cosa cerchi, chi cerchi e perché lo cerchi? Fosse anche il povero respiro con cui una persona che sta morendo dice: Dio mio, abbi pietà di me. Io credo che questo non sfuggirebbe all'ascolto di Dio. Penso che una parola del Salmo ti dovrebbe tranquillizzare. Il povero grida e il Signore lo ascolta. Chiunque si riconosce non ricco delle sue forze e delle sue capacità, ma povero e bisognoso, il Signore lo ascolta.
Siamo davanti dunque a un mistero di misericordia, di cui la Madre Santa è una icona, non soltanto nei tratti che il Vangelo ci presenta, ma è un'icona vissuta in mille e mille esperienze di tutta la Chiesa. Ognuno di noi ha la sua esperienza.
Ma pensiamo a Lourdes, a Fatima. Non è che ci vanno soltanto dei credenti. Ed è lì alla grotta che uno parla, apre il cuore, dice i suoi problemi, i suoi guai e li offre al Signore. La preghiera di domanda non è vera quando ottiene quello che domanda, ma quando, domandando a Dio, ottiene di mettere il cuore e la volontà di una persona in sintonia con quello che è il volere di Dio. Poi quello che il Signore vorrà andrà sempre bene.
Certo, qualche domanda ancora? Siamo adesso nell'esistenziale proprio, nel vissuto quotidiano, dove veramente si cala la misericordia, perché i principi non servono se non diventano realtà concreta, vissuta personalmente, perciò sperimentata. Di conseguenza siamo davanti alla misericordia infinita del Padre, alla misericordia infinita del Figlio nello Spirito Santo e alla misericordia senza confini della nostra Madre, la Mater Misericordie, appunto Madre misericordiosa insieme e Madre anche della misericordia, di cui ha attinto, da cui ha attinto Cristo misericordia, da cui ha attinto tutte le componenti, diventando la faccia che a Cristo più si somiglia. Grazie a voi. Una sola cosa mi permetto solo di, quasi a così, per me, quando le mamme dicono questi sono i nostri figli, dicono tutto. E quando Gesù dall'alto della croce le dice, ecco il tuo figlio, non è più soltanto il discepolo amato, ma si allarga tutto l'orizzonte a ogni volto umano, ecco il tuo figlio. E una madre crederà sempre ai figli suoi, e la Vergine crederà sempre ad ogni creatura umana, fino a che ancora ha la possibilità di potersi aprire a Dio. Dio sa in quale modo, per diventare partecipe della sua grazia e della sua infinita paterna misericordia. Maria, Mater, misericordie. Grazie Don Gianni di questa lezione e insieme anche elevazione spirituale che ci hai dato questa sera. Sabato prossimo tocca a me presentare una piccola lezione, cioè stava la madre presso la croce, altare della misericordia.